Mi dai là per parlare dell'altra domanda che citi qualche pagina dopo, no? Che è sostanzialmente che cosa divento, no? Se faccio quello che dici te, se seguo i dettami del femminismo. E io, mentre leggevo a questa domanda a matita, ho risposto la mia risposta personale che riguarda solo esclusivamente me. No? E ho scritto frocia, nel senso che il mio approccio al femminismo mi ha permesso, no, di arrivare al mio coming out, eccetera, eccetera. E appunto quello che secondo me può permettere, ci arrivo con un micro esempio, no? Un sacco di gente di maschi eterocis hanno il timore che se lo pigliano nel culo diventano froci. Uno, non è detto. Due, e anche se fosse, no? La questione è quella, è liberarsi da tutta una serie di pastoie, no? Come giustamente stavi dicendo tu.
Quella domanda, no? Scusami se ti interrompo, è proprio il sintomo che questa società ti ha messo in testa che tu hai bisogno di etichette e tu devi capire sotto quale etichetta stai, dove sto, che divento, di che colore so, sono rosso, sono rosa, sono giallo, sono blu. Capire che bisogna fare a meno delle etichette è ovviamente molto difficile, ma risponde esattamente a questa domanda, che diventi, boh, che ne so, diventi un po' quello che ti pare, ma come dire, è che non ha. Questa tua, diciamo, trasformazione non è da una cosa che ha il valore 3 a una cosa che ha valore 5, è che fai a meno della gradazione di valori, punto e basta.
Senti, c'è un'altra espressione che tu hai usato e che mi è molto piaciuta e che a un certo punto dici che il patriarcato crea delle illusioni, fa dei giochi di prestigio e uno di questi è per esempio scambiare le cause con gli effetti, no? E in questi giorni abbiamo avuto uno lampante di questi esempi, il nostro bene amato Maria Di Nolfi, no? Se l'è presa con la vice ministra, neo vice ministra alla salute negli Stati Uniti, Levin, che è una persona trans, e fra le dicendo insomma delle solite bestialità, e chiudendo in uno degli articoli era il commento di chiusura, dice: tra l'altro, le persone trans hanno l'istinto suicida 8 volte più marcato rispetto alle altre persone, no? E questo è proprio un caso lampante di scambiare le cause con gli effetti, cioè quell'istinto suicida 8 volte più potente significa che per le persone trans è 8 volte più difficile campare in questa.
E se le fai vivere in una società di merda che le ghettizza da quando sono nate, te credo che tenderanno un po' di più a prendere qualche gran
Esattamente.
brutta decisione su se stesse. Tra l'altro,
Scusa.
ad Adinolfi sfugge, a proposito di suicidi, un dato che realmente è quello di cui ne dovremmo parlare. Forse fa finta di non sapere che, a proposito di gente che scambia la causa con gli effetti, come dire, tra gli slogan preferiti degli MRA, i Men's Rights Activists, c'è il fatto: ah, ma gli uomini si suicidano molto più delle donne perché gli uomini fanno una vita più schifosa. E tu lì a dirgli: lo so, è quello che cerco di dire pure io. Il problema non è del femminismo se gli uomini fanno una vita di merda, è che si sono costruiti questo sistema sociale che gli dice a loro: devi lavorare fino a che non crepi, devi essere sempre in competizione con tutti. Se non c'hai successo, sei l'ultimo degli arrivati, fai schifo. Cioè, voglio dire, chi se l'è costruito questo mondo? I femministi? Non mi pare. Quindi forse riflettiamo un po' sul fatto che siamo noi i primi, noi maschi bianchi eterocis, e ci dovremmo un attimo guardare negli occhi e dire: me sa che ci è sfuggita un po' di mano la cosa, e non ci accorgiamo di cose banalissime tipo queste. Appunto, andiamo a accusare qualcuno di una costruzione che in realtà la maggior parte delle volte l'hanno fatta esattamente quelli che stavano al potere, maschi bianchi eterocis, e che hanno voluto loro questa costruzione è veramente mortale, il più delle volte per loro stessi. E
Gli MRA
purtroppo anche per
fanno.
tanti altri e tante altre.
E su questo discorso sugli MRA, spesso fanno leva anche sui suicidi dei padri a cui non affidano i figli. E ti dicono: ma sono la percentuale di padri che ricevono l'affido dei figli è bassissima. Come lo giustifichi? Non lo giustifico, è il patriarcato. È una cosa cosa.
Io, cioè, no, io lo dico sempre. Ma io lo dico sempre, ma quella cosetta, tu lavorerai col sudore alla fronte e tu partorirai con gran dolore, non mi pare che l'ha scritta una femminista. E quindi è chiaro che un giudice, una giudice che è chiamata a giudicare in una sentenza a chi spetta i figli, a chi vuoi che li dà? Ci sono migliaia di anni di tradizione che gli dicono cosa fare e ovviamente le leggi prodotte da questa tradizione, dove vuoi che vadano, in che direzione possano spingere una costruzione sociale? E questa è la cosa, appunto, questa sofferenza, guardiamo bene da chi è indotta e perché. E poi altra cosa che dico sempre a queste persone: andateci nelle aule di tribunale, sono pubbliche, si può andare, non è che, e sentite che parole dicono questi padri che poi soffrono. Chiedetevi perché, altra cosa che io mi sono sempre chiesta, si parla tantissimo dei cosiddetti padri separati, si parla pochissimo dei padri. Cioè sembra che si diventa padre quando sei separato. Prima questa costruzione sociale, questo aiuto, questo interesse per la figura del padre, che secondo me dovrebbe venire un pochino prima, dove sta? È chiaro che poi se tu una persona la abbandoni ad affrontare il ruolo di padre, che non è facile per niente, malgrado quello che ti raccontano, è chiaro che può succedere che sei a disagio, sei solo, non sai come affrontare certe situazioni. È esattamente appunto il prodotto di una particolare costruzione sociale. Allora non te la prendere con chi te lo fa notare, prenditela con quella costruzione sociale che non funziona.
Sì, sì, poi la figura del padre, quando fai il padre ti dicono «Ah, il mammo!» E tu hai voglia di ribaltare qualsiasi cosa. Al mio compagno, quando mia figlia era molto piccola, io andavo a lavorare soprattutto la notte e lui rimaneva con Anna Viola, gli dicevano «Ah, quindi stanotte fai il babysitter?» e lui diceva «Beh, no, fai il padre!»
Io dico sempre, riflettiamo sulle nostre parole. Riflettiamo sulle nostre parole. Il linguaggio conserva tantissime forme oppressive che diventano appunto parole che poi ci scambiamo l'un l'altro, ma conserva traccia di questo potere che è passato, in che direzione va. Il fatto che tante persone usino in maniera disinvolta una mostruosità davvero come mammo dovrebbe far capire da che parte sta il peso e da che parte vanno certe idee. C'è pochissimo di carino in questa cosa e la prima cosa che fa scomparire l'uso di una parola come quella è il padre. Cioè vuol dire che proprio quello che stai facendo non è roba tua e non deve essere roba tua. È roba di qualcun altro che tu stai scimmiottando, che tu stai imitando, che è una cosa orribile secondo me. Perché poi, appunto, quando ci si trova in una situazione di difficoltà scopri che come padre certe cose non le sai fare, e grazie, ti hanno sempre detto che non le devi fare.